E io, al contrario di chi va nelle piazze, sento sempre più il bisogno che il discorso cristiano sia in qualche maniera riservato. Ma queste sono insieme al nostro carattere, alle nostre paure, sono anche degli stili così di vivere il cristianesimo. Allora, la faccenda delle storie o delle parabole, no? Se ricordate, tant'è che quando i bambini ce lo chiedono ancora noi siamo imbarazzati perché siamo meno bravi dei nostri genitori, ma quando eravamo bambini, quando eravamo cioè ancora disponibili all'avventura della vita, adesso non ascoltiamo le storie perché ci sembra che la vita ce l'abbiamo già in mano, quindi nessuno ci deve raccontare niente, no? Ma quando eravamo bambini e pensavamo che la vita stava tutta davanti e quindi eravamo pieni di sogni, di attese, continuavamo a chiedere alla mamma e alle persone che erano disponibili verso di noi, dai, ancora una storia, no? Non dormivamo senza una storia. E in questa maniera confessavamo che per l'uomo vivere non è solo mangiare, appunto, ma è soprattutto raccontare, ascoltare i racconti e raccontare, quindi immaginare, prefigurare, cercare, interpretare, avventurarsi nel mistero, scoprire. Questo è l'uomo. Scoprire il mondo come un immenso racconto, come una grande parabola. Noi abbiamo bisogno di parabole come del cibo, non di solo pane vive l'uomo, non l'ha detto solo Gesù per quello che diceva lui, vale proprio per ogni uomo. Quando noi con i nostri bambini gli insegniamo a parlare, continuiamo a dirgli caruccio, continuiamo a toccarlo, a parlargli, stiamo appunto trasmettendogli questa faccenda, che lui diventerà uomo solo parlando, solo entrando nella parola, solo ascoltando i racconti, no? In questo senso parlare di parabole e in parabole non è, come si diceva una volta per i predicatori, dobbiamo fare degli esempi, no? Quando senti l'esempio poi in genere fa ridere, ma appunto. Non è tanto fare degli esempi, addirittura tante volte l'esempio mortifica la parabola, perché non fa pensare, non fa viaggiare, non fa interpretare, no? Cioè appiccica, ma non è fare degli esempi e neanche raccontare dei fatterelli, ma parlare in parabole è radicalmente parlare. Se la parola che ascolti non ti fa viaggiare, non è parola, cioè non è ancora arrivata al livello di parola un po' significativa, un po' vera. Una parola un po' significativa è parabola, cioè apre un orizzonte, no? Apre un senso, dischiude un cammino a chi ascolta. Quindi parlare in parabole è parlare facendo esistere l'uomo grazie alla parola, alzandolo, spingendolo, invitandolo, rivestendo il mondo di parole e quindi creando questo teatro affascinante, questi richiami, queste parole che si intrecciano. Scoprire, come diceva Paolo a Atene, la poesia del mondo, il creatore, credere nella creazione vuol dire concepire il mondo come discorso, come parola, appunto, questa è la poesia, come un discorso da decifrare, come figura da interpretare, come segreto da scoprire, come mistero da accogliere, questo è il massimo dell'emozione. Capire attraverso i racconti che sta avvenendo qualcosa di grande. La parabola vorrebbe farti capire così, quando ti racconta per esempio cosa succede quando la mamma impasta, guardare come parabola questo gesto vuol dire fare del pranzo, appunto, in una casa, di fare il simbolo della felicità, appunto. Questa è la parabola. E quindi la parabola non è altro che il mistero della vita che si rivela, che si fa racconto, appunto, e rivelandosi ci rivela, ci interpella, ci invita a entrare. Questo spiega perché chi ci ha amato ci ha fatto dei racconti in cui ci ha introdotto. Chiamare alla vita qualcuno, educarlo, vuol dire introdurlo nei grandi racconti, così come chi si sposa intende aprire un grande racconto, no? Cos'è che fa l'emozione di un matrimonio? È appunto il mistero che si inizia a interpretare, che si inizia a sperimentare, in cui si entra appunto, che si inizia a realizzare anche. Questo vale anche per le ideologie, vale anche per la città, per la politica, mettersi d'accordo, non so, facciamo un piccolo esempio, si sta ripristinando questo pezzo di ferrovia che di per sé è una gran cretinata, due fili di ferro con una macchinina che va su, invece uno può anche banalizzare la cosa. E tuttavia la ferrovia in queste città che noi sentiamo così invase, così inospitali, inabitabili, persino la ferrovia può diventare un racconto, può diventare un romanzo. Qualcuno di noi appunto lo sta raccontando ai ragazzi, ai propri figli, come una cosa che ci permetterà di fare delle belle cose insieme. Allora, se questo in qualche maniera, se ho espresso che cosa vuol dire parabolizzare la vita, far parabola, raccontare appunto, si capisce perché il Vangelo di Gesù abbia al suo centro la parabola, perché nessuno è bravo come Gesù a raccontare le parabole, perché è chiaro che la parabola è più bella, è più profonda, più uno ha da raccontare, più la cosa è bella. Vi devo dire una cosa così bella che voi starete a bocca aperta, no? E questo è il Vangelo. Tant'è che l'abbiamo chiamato proprio così, il racconto più bello, la notizia buona, bella, il Vangelo, no? Lieta. Egli che ha da raccontare la grande storia che Dio vuole vivere con gli uomini, egli che è la parabola del regno di Dio. Ma qui entreremo nel difficile, però sarebbe interessante, no? Gesù non viene solo a raccontare una storia che dice cosa ha in testa Dio. Ma la vera parabola, sappiamo, è il corpo dell'uomo, che è tutto segno, è tutto racconto, ogni persona è un racconto in ciò che è. Voglio dire, quello che noi diciamo quando parliamo è solo una minima parte di noi, ma anche lo sguardo, anche la carezza, anche la presenza, anche la maniera di ascoltare. E in Gesù questo, al sommo grado, Dio si parabolizza, si fa racconto, si fa conversazione in un uomo. Questo è Gesù. Gesù è la parabola di Dio. Quando Gesù dice a che cosa paragonerò il regno di Dio, l'avete visto un sacco di volte, dice guardate me, seguitemi, vivete come me. Questo vuol dire entrare nel racconto di Dio, nella proposta che Dio fa. Egli che propone al mondo, alla storia degli uomini di diventare la parabola di Dio. A che cosa paragonerò il regno di Dio? A questo mondo, il regno di Dio è qui, è il segreto di tutte le cose che gli uomini vivono. E allora si capisce perché nella raccolta canonica delle parole di Gesù, la prima parabola del Vangelo, voi sapete che le parole di Gesù sono raccolte nei Vangeli in due grandi sistemi linguistici, chiamiamolo così. Uno è quello del discorso morale, il discorso della montagna, la proposta di vita con delle regole di vita, con dei suggerimenti a uno stile di vita. E l'altro è quello delle parabole, appunto. La parabola che annuncia il segreto del regno, diremmo, è l'indicativo, mentre il discorso della montagna è l'imperativo, è la proposta di vita. La parabola ci vuole aprire gli occhi sul mistero in cui siamo immersi, che ci viene addosso, che ci viene rivelato, appunto. Ecco, è significativo, dico, che la prima parabola del Vangelo, che è la parabola delle parabole, questa del seminatore, perché spiega in qualche maniera perché Gesù parla in parabole. Che ci parla di Gesù come raccontatore di parabole. Inizia proprio così. Gesù parlò loro di molte cose in parabole e disse, chiudete gli occhi, diceva Gesù, se volete capire cosa sta facendo Dio. Esce il seminatore a seminare. Cioè, la parabola che ci racconta Gesù ci fa vedere subito la figura di Dio come un seminatore di parola. Cosa fa Dio? Dice Gesù. Non fa altro che far piovere sul mondo la sua parola. Immaginate la sapienza di questi testi, il dono della sapienza di Dio all'uomo nella creazione, il dono della sapienza nella storia, il dono della sapienza incarnata che è Gesù, questa è la parola. Noi conosciamo tutta questa teologia della parola perché conosciamo Gesù, eh? Allora, Dio è un seminatore di parole, non fa altro che far piovere sul mondo la sua parola. E lo fa, la parabola è impressionante, lo fa con la noncuranza quasi di uno che ne ha tanta di parola, che la getta, dove va? Non si preoccupa neanche di metterla nei solchi, ne va sulla strada, ne va sulle siepi, ne va sui tetti, nei capelli della gente, non gli interessa. Con la magnanimità di Dio, Dio getta sul mondo il seme della parola senza calcoli, ogni dove e senza mai stancarsi, occhi chiusi, sconsideratamente e con coraggio. Non è come noi che sto bene attento a dire la parola, se no faccio la figura, non li conosco, cosa penseranno, non sono all'altezza, poi mi giudicano. Noi facciamo così giustamente, no? Perché siccome tra noi è un gioco di riconoscimenti difficili e di poteri, noi la parola è una bella questione, è anche un'arma, no? È anche comunque un impaccio, è anche comunque una conquista, una fatica. Dio sembra di no invece, Dio non ha di queste paure, ha il coraggio di comunicare la parola, io comunicherò, no? Ci vuole coraggio perché in realtà lo sa bene dove va a finire questa parola, non è giocondo Dio, non è che non gli costi niente mandar giù la parola sul mondo, è un gesto pieno di rischi, perché la sua parola, continuo a raccontare la parabola di Gesù, ha una sorte, come si dice, incerta, drammatica. Entrando nel mondo, la parola di Dio affronta il dramma, viene dispersa, inaridita, soffocata, uccisa. Non viene ascoltata in genere. L'uomo ha un cuore duro, vede, ma non vede, ascolta, ma non comprende. È come un idolo vuoto. Soltanto ricevendo la parola diventa uomo che ascolta, che vede, che capisce, no? L'uomo ha un cuore duro e nel mondo opera il maligno. La parabola, la storia che Dio ha in testa per l'uomo, per il mondo, viene fatta tacere e uccisa. E questa è la vicenda drammatica di Gesù. Cioè la conversazione che Dio ha stabilito con noi è andata a finire male, non si è fatto capire. L'uccisione di Gesù è la dimostrazione del rifiuto della parola o della parabola che Dio racconta al mondo, no? Gli uomini non l'accolgono, ma Dio vuol troppo bene agli uomini, è un Dio tenace, fedele, e allora la sua parola non cede, non si scoraggia, farà il suo cammino nel mondo, uscirà da questa storia vittoriosa e indicherà sulla croce la via d'uscita. Il racconto di Dio all'uomo continuerà dal di là della morte, questa è la fede cristiana. Di un Dio che parla anche se l'abbiamo ucciso. La parabola del vignaiolo, la parabola della Pasqua, la parabola di Cristo appunto, no? Sarà la parabola del risorto e della speranza fino alla fine, fino a quando egli torni. La parola farà il suo cammino e troverà il suo frutto, come la pioggia e la neve, dice il profeta. Scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata, fatta germogliare. Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Allora, la parola di Dio vittoriosa si immerge nel mondo come un seme, prima faccia della parabola, seconda, e la terra diventa un grembo. La nostra storia diventa un parto, come un parto fecondato dalla parola di Dio, nei dolori di una gestazione, nella sofferenza di una vita rifiutata, di una parola tradita. questa creazione che geme sta generando la libertà e la gloria dei figli di Dio. La parola di Dio che entra nel mondo costruisce i suoi figli. Fratelli, le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione intera, infatti, geme e soffre nelle doglie di un parto e attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Questa è la parabola che Dio racconta, questa storia di gloria che Dio vuole realizzare con gli uomini, e evidentemente è affidata a noi. Cioè, questo poi è la fine drammatica di queste parabole, quando dice: chi ha orecchi intenda. Cioè, tu dove stai, appunto? La parabola di Dio chiede ascoltatori, può realizzarsi solo se viene raccolta nel mondo da coloro che l'ascoltano, beati quelli che ascoltano. La parabola di Dio coinvolge e include chi ascolta e decide di loro. È una parola che crea, una parola che salva. Chi l'accetta, appunto, no? Ecco perché il culmine della parabola è la richiesta di una risposta. Avete inteso? Chi ha orecchi intenda. La parabola viene a portarci la buona notizia e sconvolge la nostra vita. Drammaticamente la sconvolge, perché sarebbe bello andare avanti e dire: e allora così vissero felici e contenti di un Dio innamorato dell'uomo, è venuto giù, l'ha portato su. E invece l'incontro è drammatico, appunto, è la libertà dell'uomo. La buona notizia sconvolge la nostra vita, che tende invece di nascondersi nella piattezza, nell'opacità del corpo e del mondo. Cioè, noi tendiamo sempre a sottrarci alla parabola. Non riguarda noi, non dobbiamo rispondere noi, che figura, no? E su questo vorrei finire anch'io questa parafrasi della parabola, non vorrei dargli una fine troppo chiusa. In realtà, davanti a questa parabola, credo dobbiamo riflettere molto sul destino di noi stessi, anzitutto, perché questa è una questione seria. So, io ve l'ho già detto altre volte, molte volte sono sorpreso dall'aver paura di me, a non credere che sarò salvato, dal dire che qui ancora qualche anno poi è finita, e che nonostante tutti i bei discorsi invece cedo all'incredulità, no? E quindi in realtà la parabola promette a me una cosa esagerata, e mi chiede di rispondere personalmente: che terreno sono io? Come diceva Gesù ai suoi discepoli, questo mio corpo è un terreno duro, come una strada calpestata da tutti quelli che passano e saccheggiata dagli uccelli del cielo, dove il seme non attecchisce. Oppure io sono quel terreno sassoso con poca terra che accoglie così emotivamente la parabola al momento, il seme, ma solo per un momento. O quello soffocato da troppe occupazioni del cuore che schiacciano la parola. O quello buono, fidato, capace di nutrire il seme fino a che diventi pianta e porti frutti. Ma questo, appunto, andrebbe in qualche maniera, e in questo senso c'è timore e tremore. Questo andrebbe risposto proprio coi denti, con la bocca, con le orecchie, con gli occhi, con le mani che uno ha. Questo non è un discorso che può fare il Papa o i preti o la Chiesa o chi che sia. Questo non è una verità, questa è una decisione, appunto, no? Allora, il mio corpo accoglie la parola a quali condizioni? Qui siamo in pieno enigma, no? In pieno mistero della libertà. Il mio corpo è redento, salvato, si sta lasciando formare come figlio. o è un corpo naufrago alla deriva, votato alla distruzione, il piccolo tesoro in cui in un'altra parabola Gesù diceva il piccolo gruzzolo che i ladri rubano e la ruggine distrugge, o è invece questo scrigno di gloria nel quale lo splendore di Dio sta costruendo il suo corpo. Ma questo coinvolge mille cose, il mangiare, l'affettività, la politica, il vestito, i soldi, appunto il mio corpo, le mie relazioni, i parenti, i familiari, gli amici, i nemici, il lavoro, la sofferenza, la guarigione, il piano sanitario regionale, include tutto, hai capito, il corpo. E d'altra parte il destino del mondo. Non so, vorrei confidarvi, e più che fare un discorso che abbiamo fatto tante volte del resto, ma così alcune sensazioni, no? Mi capitava una sera di questa settimana, andavo dai miei parenti appunto che sono qui sul lago d'Iseo, e a me basta 30 chilometri in una certa maniera di traffico, ma credo a tutti noi, insomma, nel caldo, nel caos del traffico è sufficiente per sentire l'affanno di questa vita frenetica, per sentire un sacco di fratelli che boccheggiano, per sentire il fastidio di essere in troppi, perché questa sarà una delle grandi questioni, di abitare nel caos ingovernabile. E appunto mentre stai viaggiando lì ti arriva la zuffolatina, hai la radio accesa, e siccome la radio ospita un sacco di discorsi intelligenti, è stata una mia sorpresa, ho la radio in macchina da poco tempo, da 2 o 3 anni, erano 40 anni che non ascoltavo la radio, e mi ha sorpreso il livello alto. E comunque dico, uno di questi discorsini, c'è un piccolo dibattito che rende conto di una ricerca del WWS e di altre associazioni rispettabilissime a livello scientifico, che vengono a dirci, ce lo dicono 2 o 3 volte al giorno, una cosa che sappiamo già, strasappiamo, e cioè che proprio dal punto di vista dei calcoli che può fare un bambino, questo stile di vita, i modelli di vita che noi abbiamo intrapreso, ma così come sono, perché se li intraprendono tutti i cinesi e gli altri miliardi di persone che arriveranno nel giro di 20-30 anni in più a quelli che ci sono, ma già così come siamo, questo modello di vita esaurisce le risorse in 50 anni. 50, quindi a me va, io riesco a arrivare al lago, riesco a tornare a casa e anche a crepare tra qualche anno, a farcela forse. E appunto dopo cena si è riusciti a discutere un po' di sta cosa mentre i bambini giocavano, e veniva voglia di piangere, appunto, no? E in questi giorni, quando pensavo a questo Vangelo, continuavo poi a ripensare a questa cosa qui. Questa eventualità che rivela comunque una pazzia, speriamo che non si realizzi, poi abbiamo la tecnologia, continuamente rimedieremo, io ci credo pochissimo perché la tecnologia sta peggiorando le cose, perché quando è data in mano dei pazzi, che non si fermano mai, che continuano a trasmettere ai figli dei modelli super rovinanti, questo mondo, io non riesco a vedere da che parte partirà questa coscienza, no? Ma appunto continuare a pensare a questo mistero umano, la testa dura, noi che non riusciamo a credere a ciò che sappiamo, queste cose le sappiamo, ma non ci crediamo e quindi non assumiamo atteggiamenti morali. Non vogliamo cambiare in realtà, questo è il problema. Cioè questa è in assoluto una tragedia che sta vivendo questa civiltà. E ci pensavo ascoltando la parabola di Gesù. Sarà una catastrofe o un parto? Oppure una catastrofe e un parto? La parola di Dio che scende sulla terra ne salverà solo un lembo. E il resto andrà al macello, appunto. No. Il seme diventerà un alberello e tutto il resto perirà nel fuoco. O crescerà un albero su cui potranno riposare tutti gli uccelli del cielo. Ecco, la parabola lascia sia ciò che riguarda me, strettamente me, sia ciò che riguarda questo mondo, il suo destino, la parabola lascia senza risposta, o meglio, lascia tutta la risposta nelle mani del nostro ascolto e della nostra decisione e del nostro enigma. Lo so che il predicatore può finir meglio la predica, potrei anche dargli un esito felice, ma stavolta mi sembra proprio che sarebbe un po' sciocco. Il discorso non ha la spiegazione che fa comunque quadrare il cerchio alla fine della predica. Il mio corpo e tutti i miei amici uomini e tutta questa faccenda in cui ci troviamo immersi si accovacciano terribilmente piccoli e impauriti ai piedi di questo immenso raccontatore che ci racconta con amore la sua storia, in cui sta la nostra perdizione o la nostra salvezza.